With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
La caccia alle streghe fu una realtà tremenda in tutta Europa e anche nel nostro paese e in molte città. C'erano spazi appositi destinati al rogo, dove bruciare chiunque fosse accusato di stregoneria. A Milano, in particolare, c'è un posto che ha una fama terribile, oggi quasi completamente dimenticata. Chiunque passeggi, infatti, sui verdi prati di Piazza Vetra, del Parco delle Basiliche, infatti, non può immaginare che proprio lì, fino a due secoli fa, si eseguivano le più terribili torture e pene capitali.
Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto!
Bentrovati naviganti della mia stanza delle meraviglie, il nostro appuntamento che ci porta a esplorare storie incredibili ma vere, oltre che a storie eccezionali ma false, aiutandoci così ad affinare sempre di più le nostre capacità di indagine critica. Come ormai, spero saprete, è uscito in libreria il mio nuovo libro, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, pubblicato da Feltrinelli, in cui condivido quello che ho imparato dal mio grande maestro James Randi, no? E non solo sull'arte di indagare misteri, ma proprio su come ragionare in maniera razionale, come coltivare le proprie passioni, focalizzare l'attenzione, non disperderla visto che ne abbiamo così poca, trovare un punto d'equilibrio tra ragione e sentimento, insistere di fronte alle difficoltà, nutrire la curiosità, il senso di meraviglia e tantissimo altro. Se lo leggerete, sono proprio curioso di sapere che cosa ne pensate. Oggi andiamo a Milano, in particolare in quello spazio verde chiamato Parco delle Basiliche, perché si estende tra le chiese di San Lorenzo e Sant'Eustorgio. Fino al 1840 lì era luogo di esecuzioni capitali. Anticamente in zona doveva esserci un accampamento di militari romani a difesa del palazzo imperiale, da cui il nome latino Castra Vetera. Il nome designava anche un canale che ancora lambiva il lato nord della piazza, la Vetera. E proprio lì venivano impiccati condannati appartenenti al Volgo. I nobili invece venivano decapitati davanti al Broletto, in pieno centro, vicino al Duomo. Sono tante le storie terribili di ciò che accadde in quel posto e oggi ne vedremo alcuni insieme per non dimenticare fino a che punto la superstizione e l'ignoranza possono spingere gli esseri umani alla barbarie. Un caso esemplare è quello di Caterina Medici, una fantesca di 44 anni, che fu prima strangolata e poi arsa viva alla Vetra il 4 marzo 1617. Il senatore Luigi Melzi, presso cui lavorava, aveva provato una forte attrazione per lei e, considerata l'enorme distanza sociale tra i due, era evidente che la donna doveva averlo sedotto attraverso qualche maleficio. Che altra spiegazione poteva esserci altrimenti? Infatti, anche un tal capitano Vacallo, presso cui Caterina aveva lavorato in passato, confermò che la donna era certamente una strega. Perché? Beh, anni prima Caterina gli aveva messo contro una fanciulla con cui il bravo militare si trastullava. Beh, questo doveva forse avere pesato un po' nel suo giudizio. Così come il rischio che il senatore Melzi, ormai poco lucido, vicino alla morte, potesse modificare il testamento in favore della donna deve avere contato non poco nella denuncia dei figli del senatore nei confronti di Caterina. E quindi portata davanti al tribunale dell'Inquisizione e di fronte alla prospettiva di subire indicibili sevizie e torture, Caterina confessò. Sì, sì, era una strega, quello che volete voi. Come prevedibile, però, quella confessione non la salvò, anzi accelerò la sua fine. Ebbe però così il privilegio di essere strangolata prima di venire data alle fiamme, così le sue urla non avrebbero disturbato troppo la folla che si radunò alla vetra. Così funzionava la Santa Inquisizione in Italia, a Milano, dove il Tribunale dell'Inquisizione, sito in corso di Porta Ticinese, aveva dato il via alle sue attività nel 1218. Da qui le persone accusate di stregonerie, in prevalenza donne, venivano condotte alla vetra, dove oggi per l'appunto c'è Piazza Vetra, attraverso un ponticello di legno che sorgeva all'altezza dell'attuale Via delle Pioppette e, tanto alla vetra quanto in Piazza Sant'Eustorgio, dove aveva luogo un altro tribunale, si svolgevano i roghi di streghe e di eretici. Inizialmente lo scopo di questi tribunali era quello di combattere gli eretici catari e valdesi. Dal 1235, invece, con la bolla Super Ilius Specula, Papa Giovanni XXII aprì ufficialmente la caccia alle streghe da parte della Chiesa. Chiunque possedesse conoscenze magiche, venisse sorpreso a invocare spiriti o anche solamente si mettesse a danzare in cerchio, era bollato di eresia e portato di fronte all'Inquisizione. Davanti al tribunale la confessione poteva essere strappata con ogni forma di tortura descritta dal Malleus Maleficarum, il più autorevole manuale contro le streghe a uso degli inquisitori. Nel 1390 finirono davanti al tribunale di Sant'Eustorgio due presunte streghe, Sibilla Zanni e Pierina Bugatis. Davanti all'inquisitore, Fra Beltramino di Cernuscullo, le due donne confessarono di avere partecipato nella foresta del Quadronno, dove oggi si trova via Quadronno, al gioco di Diana. Era questo un altro modo per definire il sabba, cioè il convegno dove streghe e stregoni banchettavano e si abbandonavano a orge e, si diceva, si congiungevano addirittura con Satana. Sibilla e Pierina finirono così tra le fiamme in piazza Sant'Eustorgio. Col passare del tempo i processi si fecero più frequenti, al punto che arrivarono a essere centinaia le persone bruciate nel Milanese con l'accusa di eresia. Il 13 febbraio 1515 fu bruciata in Sant'Eustorgio una certa Giovannina, creduta strega. Il 24 luglio 1519 bruciò una Simona Ostera di Porta Comasina. Il 21 ottobre 1542 toccò a Lucia d'Alissono. A qualcuno venne il dubbio che forse chi ammetteva di essere una strega soffriva di disturbi mentali o magari era solo vittima delle torture. Il medico e matematico Gerolamo Cardano nel 1550, nel suo De Subtilitate, parlò delle carenze di alimentazione che provocavano disturbi alimentari nelle donne accusate di stregoneria. Nel 1580 il medico Johann Wier scrisse il De Lamiis, un trattato che considerava le streghe vecchie melanconiche non padrone dei propri sensi e a causa dei loro cervelli sconvolti credono di fare cose impossibili. Ma questi dubbi venivano respinti violentemente e messi a tacere dagli ecclesiasti. Nel 1598 la città di Milano progettò di istituire un carcere apposito per le streghe nella Torre dell'Imperatore, dove si trova l'attuale via Santa Croce. Tra il 1598 e il 1600 vennero versate a questo scopo le prime 3252 lire nel banco di Sant'Ambrogio. Tra i promotori dell'iniziativa il cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano. L'ultima esecuzione di strega a Milano ebbe luogo il 12 novembre 1641, quando alla vetra furono bruciate come streghe Anna Maria Pamolea, padrona, e Margherita Martignona, sua serva. I processi per stregoneria continuarono però ancora per 80 anni, fino al 1721, ad accendere roghi nelle valli lombarde. Tuttavia, fino al 1840, quel luogo fu adibito a sede per le esecuzioni capitali. E c'è un'altra tremenda vicenda che vi si svolse, che ancora una volta è legata alla superstizione e all'ignoranza e che dimostra come la paura e il fanatismo possano trasformare persone civili in carnefici ciechi alla ragione. Con l'esplodere della peste a Milano nel 1630 si diffuse la voce che a trasmetterla fossero oscuri personaggi, gli untori. Nel passaparola si era diffusa la credenza di un complotto. Questi untori sarebbero stati pagati da potenze straniere che volevano mettere in ginocchio il ducato milanese e così spalmavano muri, maniglie e porte di una misteriosa sostanza oleosa capace di trasmettere il contagio. contagio. L'isteria arrivò al punto che chiunque toccasse o si appoggiasse un momento a un muro poteva essere scambiato per untore e finire malmenato o ucciso. Questa sorte toccò a Guglielmo Piazza, per esempio, commissario di sanità, che, accusato da due donne di avere passato le mani su un muro, sotto tortura, ammise di essere un untore e, costretto a indicare un complice, fece il nome del suo barbiere, Gian Giacomo Mora. Nella bottega del Mora, in corso di Porta Ticinese, creme e unguenti tipici di ogni barbiere, all'epoca i barbieri erano anche una sorta di medico, furono scambiati per la mortale sostanza pestifera. Mora fu arrestato, torturato nei modi più tremendi e alla fine, sperando di avere salva la vita, confessò la sua colpa del tutto inventata. Ma così facendo, come accadeva alle donne accusate di stregoneria, firmò la sua condanna a morte. Sia lui che il Piazza furono portati alla vetra, legati alla ruota, furono colpiti e bastonati fino a frantumare tutte le loro ossa e quindi rimasero esposti ai passanti per 6 ore come monito per tutti gli untori e infine furono bruciati vivi e le loro ceneri gettate nella vetra che scorreva lì accanto. Poi fu demolita la casa del barbiere e sullo slargo fu eretta una colonna di granito che in cima aveva una sfera, la colonna infame, a perenne memoria della malvagità degli artefici dell'epidemia. Su un muro accanto alla colonna stava una lapide che ricordava con compiacimento ogni singola tortura inferta ai due. Col tempo, però, la colonna divenne il simbolo dell'infamia non dei due sfortunati, ma di chi li aveva crudelmente e ingiustamente torturati e uccisi. Così, nel 1778 la colonna fu rimossa e distrutta. La lapide rimase al suo posto fino al 1803, poi fu trasferita e oggi la possiamo ancora vedere nel bel cortile ducale del Castello Sforzesco, quello con una lunga vasca dei pesci, e si trova sotto il portico degli elefanti. Anche Alessandro Manzoni ha ricostruito questa terribile vicenda nel suo libro Storia della colonna infame del 1849. Nel 1868 a Gian Giacomo Mora fu dedicata la via in cui si trovava la sua bottega, all'angolo di Corso di Porta Ticinese, e il palazzo che oggi sorge in quel luogo conserva sotto un portico angolare e difficilmente visibile ai passanti una scultura e una targa. La scultura, opera di Ruggero Menegon, fu posizionata nel 2005 e rappresenta con un gioco di vuoti e pieni lo spazio che occupava un tempo la colonna. La targa, posta di fronte, cita un brano del Manzoni e recita così: qui sorgeva un tempo la casa di Gian Giacomo Mora, ingiustamente torturato e condannato a morte come untore durante la pestilenza del 1630. È un sollievo pensare che se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi, dietro le quinte il mio lavoro e molto altro. È proprio grazie a questo sostegno, a questo contributo, che è possibile realizzare i video che trovate gratuitamente qui sul mio canale. Potete anche leggere i loro nomi in coda a questo episodio e se verrete anche voi leggerete anche il vostro. Ringrazio anche coloro che arrivano su Tipeee e che desiderano aiutarmi a organizzare il primo tour dei naviganti che quest'anno spero proprio riesca a portarmi ad attraversare l'Italia e ci darà così la possibilità di incontrarci anche di persona. E infine, grazie anche a tutti coloro che decideranno di leggere il mio nuovo libro, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare. Noi per ora ci fermiamo qui, a presto.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.